Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Buon pomeriggio da Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio in cui ci occupiamo di lavoro, economia, finanza, per comprendere i numeri che sono intorno a noi, quelli che influenzano la nostra vita più di quanto a volte ci rendiamo conto. La promessa di questa puntata è di fare un viaggio dall'Umbria all'economia globale, proprio come recita il titolo della nostra trasmissione. Per farlo abbiamo chiesto aiuto a chi di Umbria in giro per il mondo se ne intende un bel po'. Benvenuto a Riccardo Concetti di Umbria Export. Benvenuto su Umbria Radio.
Grazie, buon pomeriggio.
Bene, allora la prima domanda che le faccio è questa: com'è messa l'Umbria dal punto di vista della capacità di esportare? Ci sono dei dati che sono proprio freschi di giornata, che ci arrivano dal monitor di Intesa San Paolo, che ci dicono che in alcuni settori l'Umbria è riuscita a difendersi un pochino meglio che rispetto alla media nazionale. Voi dal punto di osservazione vostro, che tipo di informazioni avete? Che report riuscite a fare per il 2020?
Dunque, allora, l'Umbria è una regione che sicuramente sconta il fatto che è piccola, no? Siamo circa 800.000 persone, quindi anche se abbiamo al nostro interno tante realtà importanti e tante eccellenze, è chiaro che poi nei grandi numeri risultiamo sempre un pochettino così ammaccati. Mi sembra che l'Umbria, diciamo, pesa neanche l'1% dell'export nazionale, questo anche negli anni buoni, insomma, negli anni prima del Covid. Però, come dice anche il report che lei ha citato, ci sono tante eccellenze, a partire per esempio dai comparti del tessile, anche i comparti dell'alimentare, che diciamo regalano un po' in giro per il mondo anche delle ottime esperienze di qualità, no? ai consumatori dei paesi stranieri. In genere per le aziende umbre i paesi di maggior importanza per l'export sono gli stati europei, Germania, Francia, Inghilterra, quando faceva parte dell'Unione Europea, certo. E gli Stati Uniti, anche se sono un mercato di sbocco molto importante e ancora molto interessante. Noi nell'anno 2020 abbiamo un po' tenuto botta, abbiamo più o meno calato chiaramente nelle esportazioni come nella media nazionale, intorno al 12%, 10% adesso, a seconda delle letture dei dati, e comunque ecco, in linea con quello che è successo a livello nazionale. Come Umbria Export monitoriamo molte aziende socie di Confindustria molto da vicino, e il panorama è estremamente diversificato. Ci sono aziende che addirittura hanno dichiarato di aver aumentato le esportazioni, perché un po' questa esperienza del Covid ha tagliato le nostre catene del valore in maniera trasversale. Ci sono stati dei vincenti e dei perdenti, certo. Come tutte le crisi, quindi alcune aziende addirittura hanno avuto dei volumi di scambio positivi o migliori degli anni passati, sì.
Quali settori sono riusciti a superare quest'anno così difficile, addirittura riuscendo ad incrementare l'export? Dov'è che siamo stati, come dire, un pochino più bravi degli altri, mettiamola così?
Più bravi degli altri. Guardi, certamente non i settori legati all'Horeca, quindi agli alberghi, alla ristorazione, certo. Però tutta la catena del food, anche della meccanizzazione, la meccanica in Umbria è molto importante, non è soltanto l'azienda mia di riferimento, ma di tanti altri imprenditori che le nostre aziende hanno tenuto, sì, e hanno incrementato anche in alcuni casi le vendite. Il tessile ha avuto momenti di alterne vicende, un andamento un po' ondulatorio, però ecco, io per esempio citerei la meccanica, che sicuramente ha avuto un incremento.
Chiaro, chiaro. Che tipo di anno vedete davanti i concetti? La domanda mi rendo conto che è delle più difficili, più complessa che leggere i dati del passato, perché con gli indicatori che si muovono così velocemente, soprattutto con la difficoltà di fare previsioni a lungo termine a causa delle difficoltà della campagna vaccinale, è complesso immaginare i mesi che verranno. Però che Umbria e che 2021 vedete dal punto di vista delle esportazioni?
Noi vediamo un anno che io non penso sarà migliore del 2020, anche se la situazione dovesse migliorare, anche perché diciamo ormai siamo arrivati quasi a metà anno, no?
Certo.
I vaccini, si vedrà se verso la fine dell'anno avremo veramente un cambio di direzione. Le attività commerciali, tradizionali, fiere, visite sono in gran parte bloccate e rimarranno tali almeno fino a settembre, immaginiamo. Noi abbiamo tante fiere prenotate per la fine dell'anno in tanti paesi del mondo e nessuno però ci dà la garanzia che effettivamente avranno luogo. Quindi, diciamo, facendo tirando un po' le somme, speriamo che l'anno sia come l'anno passato, speriamo, ecco, non peggio. Non
Certo.
credo che sia peggiore, questo no. No, non ho ancora visto le rilevazioni dell'Istat di questo trimestre, sicuramente sarei curioso di vederle.
Certo. Altra domanda, nell'Umbria piccolina e che soffre un po' per le dimensioni che ha sempre sofferto, si parla di infrastrutture, di difficoltà a muovere le merci, a farle arrivare qui in Umbria, volendo ragionare proprio dal punto di vista delle esportazioni e volendo, come dire, mandare un messaggio più chiaro possibile a chi ha la possibilità di prendere delle decisioni, un'impresa umbra che oggi si trovi nelle condizioni di voler esportare, di voler far crescere la propria capacità di internazionalizzazione, di che cosa ha particolarmente bisogno? Di che cosa, come dire, quando voi incontrate le interlocuzioni con le istituzioni, con il pubblico, con chi deve prendere le decisioni, quali sono le tre o quattro cose che mettete sul tavolo e che considerate come prioritarie?
Ma sicuramente, posto che un'azienda abbia un prodotto in qualche modo studiato, pensato per un mercato estero, no? Che quindi ci sia stato un minimo di ragionamento sull'adattamento che qualsiasi prodotto deve avere, perché è chiaro che ogni contesto di mercato ha dinamiche specifiche e anche i
Certo.
prodotti vanno appunto ricontestualizzati. Quello che ogni imprenditore necessita è una controparte, un cliente, meglio ancora un distributore, un canale, se vogliamo, che permetta appunto l'esportazione, che semplifichi il rapporto col mercato locale e faccia appunto da tramite. Questo è il servizio che anche noi di Umbrexport principalmente svolgiamo, quindi la ricerca di intermediari, e soprattutto per aziende medio-piccole orientate alle esportazioni, quindi non tanto alla creazione di una sede commerciale o addirittura un investimento all'estero, ma che semplicemente hanno un surplus di prodotto che vogliono portare al di fuori dei confini nazionali. Ecco, la ricerca della controparte è, diciamo, il passo principale, è il primo che va fatto. E, per questo ci sono tante possibilità, anche qua in Umbria. La prima, quella naturale per qualsiasi azienda è avere un bravo export manager, ma ci sono oggi anche strumenti come temporary export manager che, per esempio, possono portare delle competenze in azienda anche come esterni, anche per un periodo limitato, proprio per una sorta di entry, no?
Certo.
Ingresso semplificato in un paese. E tra altre cose ci sono anche strumenti di agevolazioni, diciamo, di finanza agevolata che permettono di coprire parte dei costi. E su questo, insomma, gli imprenditori possono trovare tante informazioni online e anche presso Confindustria, presso Umbria Export, presso altri punti di contatto istituzionali.
Bene, 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 bene. Grazie, grazie a Riccardo Concetti, presidente di Umbria Export, per averci fatto un po' una panoramica di quello che sta succedendo e di quello che può accadere. Noi ci fermiamo. Grazie Concetti per essere stato
Grazie.
con noi. Grazie.
Buon lavoro, arrivederci.
Noi ci fermiamo per un break musicale e poi torniamo con il secondo ospite.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo dopo il break musicale e proseguiamo il percorso, la nostra chiacchierata sui binari della internazionalizzazione delle imprese umbre. Lo facciamo con Corrado Bordoni di Confartigianato Imprese Terni. Benvenuto ad Umbria Radio, Bordoni.
Buongiorno, buongiorno Federico, grazie, grazie dell'invito.
Noi proseguiamo, come dire, questo percorso, per comprendere dove vanno le imprese umbre e in quale direzione guardano. Non solo le imprese un pochino più grandi per dimensioni, quelle rappresentate da Confindustria, quelle che fanno riferimento in particolare a Umbria Export, ma anche le imprese artigiane. Perché, Bordoni, ce n'è di imprese umbre che hanno la voglia e il coraggio, come dire, di mettere la testa fuori dal guscio e di affacciarsi sui mercati internazionali.
Assolutamente sì, l'internazionalizzazione rappresenta, soprattutto in questo periodo, noi veniamo da una crisi già, come dire, strutturata dal 2008-2009 in poi, veniamo da cambiamenti profondi che sono stati ovviamente in qualche modo assorbiti nel tempo dalle imprese, cambiamenti tecnologici, cambiamenti nelle esigenze della clientela. Quindi le piccole imprese con la loro flessibilità hanno saputo in gran parte reagire a questi stimoli e quindi ovviamente potersi offrire in un mercato internazionale con sicuramente ottime possibilità di uscita. Tra l'altro in alcuni settori, più per esempio mi viene in mente il settore agroalimentare, il
Quali? Esatto.
settore della moda, il settore del complemento di arredo, la clientela internazionale, come diciamo un po' è stato anche storicamente, è sempre più la ricerca di prodotti particolari, prodotti che possono essere realizzati tra virgolette su misura, quindi con soluzioni che vengono decise direttamente con l'impresa. Quindi la capacità che le nostre piccole imprese hanno di soddisfare puntualmente le esigenze della clientela anche a livello internazionale ovviamente fa la differenza e sicuramente rappresenta una grande opportunità. Ovviamente le imprese devono lavorare molto in questo periodo perché devono lavorare molto sulla comunicazione, lavorare molto sull'organizzazione, anche quelle piccoline, quindi sulla possibilità di soddisfare il cliente non solo per quanto riguarda il prodotto, ma anche per quanto riguarda tutti i servizi che sono accessori al fornitore del prodotto, quindi l'aspetto logistico, l'aspetto della comunicazione, tutto ciò riguarda la capacità anche di interloquire con il potenziale cliente, quindi magari molte aziende per esempio stanno iniziando a inserire in azienda personale che conosca almeno l'inglese, insomma, diciamo
Certo.
che stiamo assistendo a un percorso evolutivo che abbraccia non soltanto la parte produttiva, ma anche e soprattutto la parte organizzativa, e questo sicuramente è un elemento molto importante.
Quando ci siamo sentiti, Bordoni, per preparare insieme, per chiacchierare insieme di quello che è, come dire, lo scenario delle imprese umbre che guardano fuori, lei mi raccontava di alcuni progetti, di alcune iniziative particolarmente interessanti che voi di Confartigianato avete messo in piedi proprio per aiutare e sostenere le imprese in questo passaggio che descriveva lei, nella sfida ad arrivarci su quei mercati, perché poi le dimensioni piccole dell'Umbria, come dire, il piccolo è bello, che è un valore, a volte però diventa un limite laddove non si riesce a superare quel gap o quel confine che per noi a volte diventa proprio un limite grande. Che cosa vi siete inventati come Confartigianato?
Ah, dunque, diciamo che noi abbiamo una come Confartigianato nazionale, io faccio parte della cabina di regia nazionale per l'internazionalizzazione, abbiamo la possibilità di presentare progetti ADICE, l'Istituto del Commercio Estero, l'Agenzia Italiana del Commercio Estero, e quindi in qualche modo di poter annualmente mettere a disposizione delle nostre imprese una serie di iniziative che vengono appunto realizzate con nostra progettualità, quindi siamo noi ricevendo le esigenze delle imprese, a presentare direttamente all'ICE i progetti e insomma, abbiamo dire, una quasi totale possibilità di realizzare questi progetti.
Di arrivare a Dama.
Esatto. Quindi noi, ecco, quest'anno noi in genere quello che facciamo per settori quali l'agroalimentare, ma anche la moda, quello che stavo citando prima, il complemento d'arredo e la meccanica, anche. Facciamo iniziative di, come dire, tradizionalmente che sono o incoming o missioni all'estero. Quest'anno ovviamente la situazione non ci permette questo, e quindi abbiamo realizzato già due iniziative, una per la meccanica e una proprio nei giorni scorsi per l'agroalimentare. Abbiamo realizzato dei B2B virtuali. Quello per l'agroalimentare in particolare è stato molto ben accolto dall'impresa. Abbiamo avuto oltre 400 imprese aderenti come sistema, come, diciamo, come particolare totale delle imprese che hanno partecipato. Oltre 100 erano di compartigianato, e in Umbria erano circa 22-23 imprese, adesso non ricordo perfettamente, mi sembra 22 imprese. Questo ha dato modo, diciamo, alle imprese di avere per 5 giorni una serie di appuntamenti con buyer, oltre 300 buyer, di oltre 20 aziende, 20 nazioni, sia europee che anche extraeuropee. C'è tutta una macchina, diciamo, che ha coordinato questo aspetto molto, molto, come dire, che ha lavorato benissimo sia in collaborazione tra noi e ICE, e questo ha permesso anche dal punto di vista organizzativo che le cose potessero essere perfettamente
potessero funzionare.
E le aziende hanno avuto una media di circa 6 appuntamenti, 5-6 appuntamenti ciascuno, qualcuno ha già fatto degli ordini, diciamo, ecco, una modalità particolare. Adesso stiamo pensando con ICE anche di integrarla in quelle che possono essere anche attività più di carattere tradizionale, che speriamo di poter riprendere in futuro. A luglio faremo un'iniziativa sempre l'agroalimentare a Londra, stiamo valutando se sarà possibile farla o meno in presenza, ma ci stiamo già organizzando nel caso questo non fosse possibile. In più abbiamo già progetti già approvati, sempre per l'agroalimentare in Nord Europa e per il complemento d'arredo per la Russia e i paesi balcanici, è un altro progetto per gli Stati Uniti e il Canada, sempre per l'agroalimentare e per quanto riguarda la moda. Quindi, diciamo, ecco, sono iniziative che noi mettiamo a disposizione delle nostre imprese, in cui, ci tengo a dirlo, come partigianato non ha soltanto, come dire, non recepisce soltanto quella che è una progettualità di ICE e quindi in qualche modo va da tramite, ma partigianato entra in maniera diretta come progettista e come soggetto promotore di queste iniziative. Quindi poi anche dal punto di vista della realizzazione siamo assolutamente in prima linea a supportare le nostre imprese, ripeto, dal punto di vista progettuale fino ad arrivare al follow up con gli imprenditori stranieri, con i buyer che poi partono.
Che 2020, che anno è stato quello che ci lasciamo alle spalle, Bordoni, per quanto riguarda l'export delle piccole imprese umbre? Sono riuscite a difendersi? Sono riuscite a stare in piedi?
Qui è difficile. Allora, se guardiamo le statistiche, è stato un anno ovviamente particolarmente difficile, perché l'Umbria sull'export ha perso un pochino di più rispetto ad altre regioni italiane, quindi abbiamo sofferto un pochino di più. Ora, diciamo che come quello che stiamo un po' vedendo, guardando un po' anche le imprese che, come dire, che noi abbiamo un po' sotto il nostro cappello associativo, le imprese che hanno saputo investire nel recente passato per quanto riguarda la tecnologia e per quanto riguarda la loro capacità di essere presenti, la loro visibilità, quindi in termini di promozione, in termini, come dicevo prima, anche di dotare la propria organizzazioni di persone in grado di effettivamente di ampliare quelli che sono gli orizzonti aziendali e interloquire direttamente con la potenziale clientela. Queste aziende si stanno difendendo. Noi vediamo, per esempio, nella meccanica abbiamo seguito diverse imprese che hanno già da qualche anno seguito un percorso di crescita importante dal punto di vista, affrancandosi da quelle che sono imprese meramente, come dire, servizio per le multinazionali, per diventare imprese invece in grado di proporre un proprio prodotto servizio, un percorso complesso, ma queste aziende, per esempio, si stanno difendendo bene.
Riescono a stare sul mercato con una certa personalità, diciamo così.
E diciamo, è ovvio, nessuno si nasconde dietro la situazione, è veramente complessa, però ovviamente il mondo non si è fermato. Quindi c'è comunque, tra l'altro, tutto l'Estremo Oriente già da qualche mese ha ripreso molto bene a viaggiare, quindi aziende che per esempio avevano già lavorato contatti con questi mercati si trovano adesso a, come dire, a riprendere anche con una certa velocità. Indubbiamente questo periodo che ci lasciamo alle spalle, come tutti i periodi di crisi, è un periodo che pone tutta una serie di sfide. Che ovvio che molte aziende non so se saranno in grado di raccogliere per tante motivazioni. Poi dopo se andiamo a vedere una situazione, soprattutto se guardiamo le aziende più piccole, problematiche di liquidità, torniamo diciamo, a quelle che sono un po' le problematiche strutturali un po' del nostro sistema
Certo.
imprenditoriale, del credito. Quindi per far ciò bisogna mettere sul campo un investimento, una capacità di investimento che molte aziende purtroppo non hanno. E quindi ecco queste sfide che quest'anno ci sta ponendo, ma l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, ma anche quest'anno, perché gran parte di questo anno mi auguro che la seconda parte possa essere tranquilla, ma la stiamo vivendo comunque con un blocco sostanziale delle attività, diciamo, tradizionali e correnti,
Certo, certo.
delle imprese. La sfida grande è quella di essere, come dire, di puntare non solo a quello che è l'elemento produttivo, quello che poi noi diciamo sempre alle imprese, ma considerare quello che è proprio una crescita culturale delle aziende. Quindi il profilo culturale che significa analizzare i mercati, iniziare a fare tutta una serie di considerazioni riguardo appunto alle proprie carenze di carattere organizzativo, di carattere logistico, cercare di andare a cercare il cliente. Noi quello che diciamo sempre, i clienti non sono scomparsi, i clienti sono, come dire, l'orizzonte del cliente si è leggermente spostato e c'è una dinamicità ovviamente molto più marcata in quelli che sono i mercati e soprattutto se guardiamo poi all'estero questo è ancora più evidente e questo impone alle aziende uno sforzo in termini di analisi, di ricerca e di visibilità che non erano abituati a fare. Le
Certo.
nostre aziende, soprattutto diciamo, in alcuni settori tradizionali tipo la meccanica, noi siamo qui da proprio anche fisicamente da tantissime aziende che operano nel settore della meccanica per forza di cose, siamo in una città che è fondata proprio sull'acciaio,
Chiaro, chiaro.
diciamo, non c'è questa, come dire, nel DNA delle nostre imprese, dei nostri imprenditori, questo aspetto diciamo, di carattere legato alla ricerca del cliente, perché le commesse in qualche modo sono sempre
Arrivate dalla
arrivate.
grande azienda che c'era lì vicino.
Diciamo, da pochi grandi clienti che in qualche modo comunque garantivano tutta una serie di attività durante l'anno. Questo non sta più accadendo, anche le grandi multinazionali che sono a Terni stanno modificando le loro, diciamo, politiche nei confronti dei fornitori, anche di questi giorni, stiamo vedendo anche la cancelleria, insomma, qualche modifica la sta attuando e sta penalizzando, diciamo, un pochino i nostri imprenditori. Quindi gioco forza, l'azienda si deve alzare la testa e deve guardarsi intorno, possibilmente a scenari anche che travalicano quelli che sono i confini nazionali, ma anche internazionali. Per far ciò però le cose non capitano, diciamo, gli risultati non sono immediati, bisogna di un atteggiamento totalmente diverso, di fare una sorta di pressione a U dal punto di vista culturale. C'è chi è disposto a farlo, c'è chi comprende perfettamente le dinamiche che stanno accadendo, c'è chi rimane ancorato un po' a quelle che sono aspetti, diciamo, magari a qualche anno fa, dal punto di vista della gestione dell'impresa, queste aziende probabilmente saranno destinate a soffrire. Altro elemento importante è quello legato ovviamente alla collaborazione tra imprese, quindi al fare rete. Una cosa che noi cerchiamo di stimolare nelle imprese continuamente, l'elemento dimensionale, quello che prima stava citando, no? Il fatto che siamo piccolo e bello, sì, ma questo pone anche tutta una serie di
Molti
difficoltà.
limiti.
Se ci si confronta con scenari molto importanti e molto anche esigenti su certi aspetti, quindi piccolo e bello, sì, lo stiamo vedendo, quindi la flessibilità, la capacità che hanno le nostre imprese di fare tutta una serie di problematiche, però poi necessariamente devono fare rete. Perché da soli non siamo da nessuna parte. E quindi questo purtroppo ecco, è un altro fattore critico perché le nostre imprese hanno un po' diciamo, di difficoltà su questo aspetto e quindi stiamo cercando di insistere molto per far sì che questa cosa possa essere superata. Però ecco, questo, se proprio vogliamo guardare a un elemento positivo che forse questo periodo ci sta lasciando, è che questo shock che c'è stato probabilmente ha fatto sì che i nostri imprenditori abbiano compreso, tra virgolette, sulla propria pelle, no,
è arrivata una sveglia, insomma, in attesa, ma è arrivata.
Le scelte non sono più procrastinate, quindi bisogna assolutamente operare. Per noi siamo ovviamente pronti.
Bene, 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 grazie a Corrado Bordoni per essere stato con noi a Radio Economy, per averci fatto il quadro di quello che si sta modificando e di cosa sta cambiando. E noi ci fermiamo per un break con l'informazione. Grazie Bordoni, a risentirci tra un po' per fare il punto. Bene, noi ci fermiamo, linea Radio Giornale, e poi torniamo per il secondo blocco di Radio Economy.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo in studio, seconda parte di Radio Economy. Benvenuto, dopo il periodo pasquale, dopo i giorni di Pasqua, a Michele Sportoletti. Michele, tutto ok con la Pasqua?
Sì, sì, benissimo, benissimo.
Bene,
sono stati in famiglia, quindi benissimo.
Bene, passata la Pasqua, passata Pasquetta, noi abbiamo iniziato questo viaggio intorno all'Umbria, molto più distanti dell'Umbria, perché abbiamo iniziato a parlare di esportazioni. Allora Michele, intanto voglio chiederti una cosa: quando parliamo di export, molto spesso noi diamo per scontato un concetto, che è quello di essere connessi, di essere collegati. Sì. Quanto sono importanti le connessioni? Tu, l'intelligent investor che è in te, quando guarda al mondo che abbiamo intorno, il capitolo connessioni, come lo giudica?
Allora, nessuno è un'isola, diceva un vecchio detto, no? Quindi se uno produce dei beni e dei servizi per consumarli in casa, prima o poi finisce, perché anche se Trump aveva lanciato American First, no, all'inizio, prima di tutto l'America e gli americani, alla fine comunque sono loro, come siamo noi, un numero limitato di persone.
Certo.
Anche nel mondo siamo un numero alla fine limitato, però molto più grande. Se consideri che noi siamo 60 milioni e in tutto il mondo i consumatori sono più di 7 miliardi, che tende poi a crescere, perché noi siamo in un'economia demografica che ristagna, ma in altre parti del mondo si cresce velocemente. Quindi non pensare a creare connessioni, come dicevano i vecchi romani, a creare le strade per poi andare a conquistare il mondo, sarebbe miope oggi.
Assolutamente, assolutamente. E in queste strade bisogna farci passare il più rapidamente possibile, il più efficientemente possibili merci, quindi esportare. Noi siamo un paese che dal punto di vista dell'export abbiamo la possibilità di dire la nostra, perché il Made in Italy ha un appeal in giro per il mondo che comunque è ancora riconosciuto. Volendo fare un quadro dei numeri, Italia, esportazioni, come andiamo?
Guarda, noi siamo al nono posto, mi sembra di ricordare, al nono posto per quanto riguarda il paese che esporta di più. E come base, tra virgolette, di presenza all'interno degli stati, mediamente siamo presenti intorno al 3%. Ci sono delle punte che addirittura superano, come in Germania, siamo molto più presenti del 2,84 per la precisione. Ci sono paesi dove invece siamo molto meno presenti, come ad esempio la Cina, l'America. Quindi in un momento in cui ovviamente adesso c'è l'istituto diciamo che si occupa delle esportazioni italiane, praticamente è un istituto che è molto concentrato in Cina, anche perché poi la Cina tra l'altro è uno dei paesi che è ripartito prima, dopo, per il post-Covid. Quindi è un mondo, diciamo, dove non si può tralasciare.
È un mercato,
appunto, le connessioni, ecco.
È un mercato così grande e così attraente che certo bisogna fare di tutto per essere presenti in una certa maniera, no?
Esatto. Tieni conto che noi tra import ed export c'è un avanzo di circa 50 miliardi di euro, che comunque fa bene alla nostra economia. Quindi comunque diciamo che esportiamo nonostante noi non abbiamo le materie prime come il petrolio, quindi ce lo dobbiamo un po' prendere dall'esterno, comunque esportiamo molto di più rispetto a quello che, molto, un po' di più rispetto a quello che importiamo.
La
Ovviamente noi ci
bilancia,
abbiamo un
no?
lusso.
Come si dice in
Eh
questi casi,
certo.
la bilancia pende sul lato delle esportazioni.
Sì, è un trend in crescita, diciamo, negli ultimi 10 anni è sempre cresciuto. Però, come dire, si può fare come sempre, no? Molto, molto di più. Bastano
Dove c'è
poche
spazio
percentuali, eh?
per crescere, Michele? Volendo guardare, rivolgere lo sguardo laddove ci può essere lo spazio per crescere. Prima, giustamente, tu facevi riferimento alla Cina, che per dimensioni è un
Sì.
mercato enorme. Che margine c'è? Che spazio c'è per crescere per le esportazioni italiane?
Guarda, diciamo che tendente ad infinito, no? Poi il 100% non puoi esportare tutto quel che produci, sennò dentro non rimane niente. Però tendente ad infinito perché comunque immagina oggi un mercato globale che se lo puoi, come dire, raggiungere anche attraverso l'e-commerce, cosa che in passato, 10 anni fa, forse non era possibile fare ancora, come oggi. E tu pensi alle grandi potenzialità che potrebbe avere una piccola e media impresa italiana. Il problema, ecco, del nodo cruciale è che la piccola e media impresa italiana esporta per il 50% dei casi, o meglio, il 50% delle esportazioni è fatto dalle piccole e medie imprese italiane, cosa che in Francia, ad esempio, è composta dal 20%. Uno potrebbe dire, bene, in realtà sono le piccole e medie imprese che poi hanno un po' le maggiori criticità, in quanto poi non hanno magari troppi fondi per attrezzarsi per l'e-commerce, magari c'è una struttura patriarcale votata al mantenimento dello status quo piuttosto che, no,
Certo.
all'allargamento delle nuove tecnologie, anche se poi, diciamo, anche qui bisogna vedere caso per caso, però. Parlando proprio con un professore d'economia anche di Perugia, mi diceva che il consiglio di amministrazione a volte è composto dal padre e dai figli con i nipoti, magari che sono più di uno, e queste due realtà fanno difficoltà a comunicare. Quindi è difficile per questo motivo, non è un problema legato al prodotto o al servizio, è un problema legato proprio alla competenza e alla formazione degli elementi che guidano quelle aziende. Quindi è tendente all'infinito, se tu la metti così possiamo esportare qualsiasi cosa in qualsiasi posto del mondo. Comunque i paesi dove potremmo crescere di più, diciamo che sono America, Giappone, Canada, Cina, India e Corea del Sud, che sono poi tra l'altro, se tu li vai a vedere, i paesi più popolosi al mondo, Cina e
Certo,
India specialmente.
dal punto di vista del Covid, no? Perché le
Sì.
esportazioni, come tutti gli altri ambiti economici, chiaramente hanno dovuto fare i conti in questo periodo con le difficoltà portate dalla pandemia. Volendo provare a tracciare un bilancio, che cosa è cambiato sul fronte delle esportazioni con l'arrivo della pandemia?
Si sono chiuse le frontiere e quindi ovviamente le esportazioni, ma per tutti sono crollate. Si è verificato quindi nei primi 5 mesi del 2020 un
Certo.
calo di circa il 16%, con punte, ad esempio, che ne so, per quanto riguarda l'automotive del 34%, il tessile del 28%, manufatti vari 33%. Sono dati che appunto ci mostrano come il 2020 è stato un anno abbastanza orribile da questo punto di vista. Però poi ci sono comunque anche per il post-Covid delle reazioni da parte del mercato, perché non appena tu riapri le frontiere, ecco che ritorna l'interesse per i nostri prodotti. Ultimamente la borsa italiana è sotto gli occhi di tutti, ha fatto delle performance importantissime. Se tu vai a vedere, ad esempio, Brunello Cucinelli, lo cito perché comunque
È
non
un
sta più
riferimento,
camminando
certo.
a livello, no, a livello mondiale, nel tessile in questo caso, nella moda, ecco, ha fatto delle performance straordinarie da dove era. Quindi diciamo che il mercato non è ripreso, però la finanza, visto che anticipa sempre i processi dell'economia, diciamo che si è già messa avanti, ha rivisto la luce in fondo al tunnel prima dell'economia. Quindi Brunello Cucinelli è un esempio di quello che si aspetta nei mercati finanziari, una riapertura delle frontiere e quindi delle esportazioni.
Michele, poi tu giustamente facevi riferimento prima al mercato dei mercati, al mercato dell'online che potenzialmente può arrivare ovunque, no? Pensiamo non
Sì.
solo poi alle merci fisiche, anche ad altri tipi di prodotti. In questo senso la pandemia, il lockdown hanno stimolato anche delle soluzioni che probabilmente sono tra quelle che ci porteremo dietro anche nella fase della ripartenza e che potranno dare qualcosina in più. In questo senso è stata una lezione rispetto all'online che ci dà anche dei parametri un pochettino nuovi sui quali poter ragionare.
Sì, allora, probabilmente come sempre l'uomo si muove o per necessità, no? O per vantaggio, però per necessità si muove prima, il vantaggio ci vuole un po'. Quindi la necessità che hanno avuto tantissime piccole e medie imprese, ma anche piccolissime microimprese, è stato il punto interrogativo, è come facciamo a riprenderci i quote di mercato. L'online è una delle prime risposte, poi dobbiamo saperci stare in questo mercato, però le vendite, diciamo, dal produttore al consumatore oggi nel mondo rappresentano circa 26 trilioni di dollari, che sono 26 mila miliardi. Quindi è tanta roba. Cresce con un ritmo di circa il 9% all'anno, quindi è un mercato che ha senso starci. Poi qui ci sono, come dicevamo un po' di puntate fa, conviene allearsi con i grandi store, tipo Amazon. Se tu apri un negozio all'interno di Amazon, ti conquisti tutta la parte europea, perché comunque il negozio online è attivo nei più grandi mercati a livello europeo. Quindi quando tu hai un manufatto, sei un artigiano e lo vuoi proporre al mercato, è molto probabile che oltre che metterlo all'interno del tuo sito e far pubblicità, che poi diciamo è un mare magnum, quindi rischi di
Certo.
perderti, no? È molto più interessante magari prendersi magari un giovane che sa comporre una pagina Amazon, che tra l'altro è una delle cose più importanti richieste perché cattura subito l'attenzione, è come una vetrina, quindi saper comporre quella vetrina aiuta ad accendere l'attenzione su di te e magari si crea, come dire, una strada. Poi quella strada, lo sappiamo tutti, quando ci sono cose che piacciono, vengono ricondivise, basta un click e probabilmente ecco che ti conquisti la tua nicchia.
La sensazione, Michele, anche parlando di questo, di connessioni, di collegamenti, di esportazioni, è che comunque la pandemia ci abbia portato dentro un mondo in cui dipendiamo sempre di più gli uni dagli altri, no? Siamo sempre più interconnessi, lo siamo dal punto di vista economico, lo siamo dal punto di vista, se vuoi, anche tecnologico, e quindi questa probabilmente è una lezione, significativa che ci aiuta a guardare anche all'economia. In una certa maniera dipendiamo un po' tutti quanti più dagli altri, e quindi la consapevolezza di questo, secondo me, è qualcosa che il virus ci ha insegnato, ma che anche nel sistema economico, come dire, è una lezione da tenere un pochino a mente, forse più che in passato.
Sì, ma assolutamente. La globalizzazione è partita qualche anno fa, no? E ha lasciato degli strascichi importanti, però
Certo.
fino a che rimani in equilibrio, no? Vai avanti. Poi, quando invece rischi di cadere, leggevo da qualche parte che è proprio lungo il precipizio che c'è il maggior momento di equilibrio. No? Che se ci pensi è vero, proprio nei momenti in cui tu rischi di cadere, affini tutti i tuoi sensi per stare in equilibrio. E quest'anno in tantissime aziende, probabilmente tante cadranno, tante rimarranno in equilibrio e probabilmente non saranno più uguali a se stesse come erano lo scorso anno, probabilmente cambieranno. E anche tutti i dati a cui siamo abituati, come vendite, come fatturato, come ricavo, probabilmente dopo il Covid ci sarà un'altra, no? Ci saranno due bilanci, prima del Covid e dopo
Certo.
il Covid, saranno composti in maniera diversa, quindi sicuramente.
Certo. Michele, tu che sei un consulente patrimoniale, poi tutte queste analisi, sei particolarmente bravo a farle ricadere nell'ambito di quelle che sono le scelte di chi, si impegna ad investire, di chi ha intenzione di investire. Allora mi viene questa curiosità. Qual è il metodo, se esiste, per poter guardare, per poter scegliere, mi metto nei panni di un investitore, poter scegliere dove dirigere i propri investimenti qualora si voglia andare a sostenere delle imprese che abbiano nell'export una chiave significativa? Perché poi quando parliamo di connessioni, di collegamenti, probabilmente chi sa esportare, chi ha imparato ad esportare, si sta attrezzando per farlo, è anche chi avrà più chance per stare in piedi domani.
Certo. Guarda, noi in Italia, come dicevamo prima, siamo ultimi in tante cose, però come aziende, come caratteristiche degli imprenditori, come anche genialità, forse non siamo secondi a nessuno. Adesso mi metto un po' di il mantello e la bandiera
italiana. Beh, anche per questo, no, che il Made in Italy ha così successo nel mondo.
Esatto. E ovviamente noi quando sentiamo il TG, anche il giorno, anche la sera, anche il TG delle 13 o delle 20, sentiamo sempre il riferimento ad un indice che si chiama FTSE MIB. Nel FTSE MIB ci sono 40 aziende attualmente, dove la maggior parte di queste aziende sono grandi aziende e nella stragrande maggioranza attualmente sono banche. Quindi in un momento in cui i tassi sono bassi, probabilmente ci potrebbero essere qualche azienda che non riesce a risanare i propri debiti, le banche ovviamente soffrono, certo. Anche se con il recovery plan si dice che potrebbero avere un nuovo, no, un nuovo ed ampio respiro. Invece non viene messo mai in evidenza un altro indice che è molto più interessante per un investitore, che è il FTSE Star, che è appunto, Star è un po', richiama appunto il fatto delle stelle, no?
Certo, la luce accesa delle stelle.
Esatto, sono praticamente le piccole e medie imprese italiane quelle che hanno valore. Tieni conto che nel mondo si parla sempre del Nasdaq come l'indice più virtuoso per rendimenti che abbiamo all'interno dei listini. In realtà il FTSE Star ha quasi eguagliato il Nasdaq negli ultimi anni per crescita. Quindi diciamo che abbiamo un esempio virtuoso all'interno della nostra Italia. Ovviamente che succede? Investiamo in Italia, io anche l'ultima volta ho detto compriamo la casa in Italia, abbiamo lo stipendio in Italia, investire in Italia no, potrebbe essere miope. In realtà quando investiamo nel FTSE Star investo in aziende italiane, ma investo in aziende italiane che esportano in tutto il mondo, quindi alla fine investo in tutto il mondo. Allora se non mi voglio comprare qualcosa che non conosco, all'interno del FTSE Star ci sono poi delle aziende molto note, basta andarci a guardare, e sono le aziende migliori. Tieni conto che negli ultimi anni questo indice ha quintuplicato il suo valore in un mercato che è quello italiano, che invece è rimasto diciamo in pareggio, non è, se uno tira una linea, non è né cresciuto né calato. Il FTSE Star è cresciuto 5 volte,
certo.
Quindi c'è del valore. Se poi a questo affianchi anche la legge dei prodotti, dei piani individuali di risparmio, no? Detti PIR, che hanno avuto una stagione fortunatissima nel 2017 all'incirca, sì, 2017, poi col cambio di governo si è messa tutta in discussione questa impalcatura, quindi hanno avuto un anno di stop, sono stati rimessi in auge dall'ultima legislazione. Perché? Perché i PIR favoriscono l'ingresso di capitali privati nelle aziende, quindi invece che comprarci il debito ci compriamo le aziende con, certo, questi soldi qua, e lo Stato che fa? Proprio per incentivare questa cosa, come dire, agevola fiscalmente le plusvalenze che io posso avere in questi investimenti, non facendomi pagare il 26% della tassazione che normalmente pago in tutti gli investimenti a livello azionario e obbligazionario, tolti i titoli di Stato. Quindi è una cosa interessante in un momento in cui il titolo di Stato rende lo 0, allora se io voglio far bene al mio paese, in tanti, quando ad esempio c'è stato il BTP Italia, ha detto voglio dare una mano al mio paese, compro il debito del mio paese, se vuoi fare meglio al tuo paese conviene comprare anche l'economia del tuo paese, perché poi queste piccole e medie imprese rimangono in piedi, hanno, come dire, liquidità, e rimangono in piedi anche i propri dipendenti, quindi le famiglie che stanno all'interno dell'azienda.
Certo, è una scelta, tu dici, che non solo è conveniente, ma che ha anche un valore etico, no? A ricordare il fatto che
Assolutamente.
comunque dove mettere i soldi e come spendere i soldi spesso ha un significato che va oltre l'aspetto squisitamente monetario. Bene, Michele, noi siamo in chiusura per questa chiacchierata, molto interessante come al solito, ci hai aiutato a comprendere alcuni aspetti che a volte possono essere scontati, ma sotto i numeri, dietro i numeri ci sono alcune verità assolutamente interessanti. Bene, Michele, noi torniamo e diamo appuntamento a martedì prossimo a questo punto.
Va bene.
Ricordando che siamo anche sulla pagina Facebook di Umbria Radio, tutti i martedì dalle 17 alle 18 sulle frequenze di Umbria Radio con Radio Economy. Allora, a martedì prossimo da Federico Fabrizi. A
E Michele Sportoletti.
martedì.
Ciao. Ciao.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale. A cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in blu.